Buona giornata a tutti.
Salve a tutti. Salve a tutti.
Parla è Claudio Simeone, trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. E vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica, Vicenza.
Sì, beh, a parte appunto i soliti indirizzi, io consiglio sempre di utilizzare internet, proprio perché internet permette, e lo ripetiamo, e lo ripeteremo fino alla monotonia, fino a proprio che al vostro sfinimento, che internet rimane ed è uno strumento fondamentale per quanto riguarda il discorso dei collegamenti, dell'informazione, dello scambio, delle notizie e di tutto quanto appunto quello che segue. E di conseguenza io invito gli ascoltatori, che ormai sono moltissimi, che hanno questa possibilità di usare questo strumento, di utilizzarla proprio per rimanere anche in collegamento con noi, insomma. A parte i disservizi che purtroppo anche internet ci comporta.
Sì, Francesco dovrà fare un lavoraccio immane su internet, perché i suoi una parte dei siti, quelli che avevamo su Xum, hanno preso fuoco. Per cui dovremmo rimetterli su, naturalmente tutti gli altri siti, sia Digilander che Tripod che Tiscali eccetera, stanno tutti funzionando perfettamente.
Sì, di conseguenza diciamo che su Xum c'era il sito Paganesimo, che era un sito contenitore in cui c'erano moltissime cose, anche le più diverse e anche le più varie, e purtroppo a causa di un incendio sul server non sono più in grado di ricostruire gli archivi. Vedremo quanto prima di ripristinare delle copie in giro per internet su altri siti, in maniera tale che se anche un servizio dovesse saltare provvederemo a sostituirlo. Abbiamo dei problemi con il forum, perché purtroppo anche Bravanet ha dei problemi sul server, di conseguenza purtroppo il forum
è saltato ormai da parecchio tempo.
Sì, vedremo di attivare, ove possibile, un forum in giro su qualche altro servizio, però tenete conto che esistono anche un'infinità di mailing list che, a mio avviso, e come preferenza personale preferisco le mailing list.
Infatti preferiamo quello noi che i forum.
Permettono di avere appunto un rapporto più immediato, più continuo, e soprattutto ci sono varie mailing list che hanno gli archivi pubblici e che permettono anche in questa maniera di avere un sostituto del forum. Perciò chi utilizza Yahoo, noi abbiamo parecchie mailing list, quasi tutte parte una su Yahoo, chi va sui gruppi di Yahoo trova le nostre mailing list nella categoria Paganesimo, le nostre sono nella prima pagina, nelle prime 10, perciò avete la possibilità, a parte alcune che sono sulle pagine successive, comunque le nostre sono principalmente sulle prime 10. Ne esiste un'altra che era nella categoria religione e spiritualità, e anche lì avanza consistente, comunque la trovate facilmente perché sulle prime mailing list anche quella, perciò chi conosce internet può navigare, può trovare, insomma. Io ora parto per ricordare gli appuntamenti, perché marzo appunto è un mese abbastanza consistente e corposo con come impegni. Io li do tutti quanti in ordine cronologico, poi ci soffermeremo con l'intervento di Claudio sul primo appuntamento. Allora, il 15 di marzo, venerdì, c'è il classico ormai appuntamento degli incontri di stregoneria marostica. L'appuntamento appunto a Marostica, in via Montello 66, sulla statale che è da Marostica a Porta Bassano, dalle 20:15-20:45. L'argomento poi ve lo dirà Claudio, appunto, e ne farà un'introduzione. Poi, per quanto riguarda poi giovedì 21 marzo, non sentirete su questi microfoni né Claudio né Francesco, perché le donne hanno preferito scegliersi questa data per festeggiare sia l'inizio di primavera, sia l'equinozio di primavera, sia anche per quanto riguarda, diciamo, la festa delle donne, fra virgolette, visto che l'8 marzo è una data abbastanza consueta, abusata.
Anche delle battute abbastanza feroci nel scegliere questo.
E la stessa data, appunto, il 21 di marzo, che è giovedì, perciò ascolterete in tutte e due le trasmissioni le donne e noi non ci saremo. Poi c'è un impegno molto importante, che è il 24 di marzo, che è domenica, a Bologna, e comunque sulle mail si trovate le indicazioni. C'è appunto il secondo convegno nazionale pagano New Age, noi rappresentiamo i pagani, gli altri rappresentano i New Age di buona qualità, perché di solito purtroppo la New Age non ha una qualità eccezionale o buona, ma è mediocre, e per fortuna che ci sono le dovute eccezioni, e queste vanno ringraziate, vanno riconosciute. Bisogna essere onesti anche in questo senso, anche io l'ho sempre detto, a me la New Age piace poco, non sono mai stato un New Age, però anche l'istituto ha una valutazione complessivamente negativa della New Age, però reputiamo interessante che da questo minestrone New Age, come viene definito correttamente, escono delle espressioni culturali e religiose di un notevole significato e spessore. Perciò il 24 marzo vi invitiamo a Bologna, appunto, al secondo convegno nazionale pagano New Age. Poi esiste alla fine di tutto questo mese, di tutta questa corsa di impegni così seriosi, esiste finalmente qualcosa di più divertente, di più goliardico, di più distensivo, che è il 29 marzo, venerdì, c'è la cena del Musso. La cena del Musso viene fatta appunto in questo venerdì di passione, d'altronde ognuno ha la sua passione, eh? Ognuno ha la sua passione, e le chiamano anche il venerdì santo o il venerdì, i cristiani hanno questa definizione abbastanza cattiva del 29, del venerdì santo, benissimo. Noi ci troviamo tutti quanti nella zona di Bassano del Grappa a mangiare Musso. Logicamente chi è vegetariano è esentato con dispensa speciale, è esentato dal mangiare Musso. Se qualcuno dice non sono messo a mangiare Musso, beh, gli lasciamo per questa volta mangiare qualcos'altro. Comunque l'appuntamento è a Marostica e poi ci spostiamo a una decina di chilometri nel ristorante, appunto, dove c'è questa cena. La cena è puramente goliardica, non ha nessuna valenza religiosa, è solo un momento di ritrovo. Noi, per chi l'ha conosciuto, è una forma di ricordo di un nostro caro amico che è morto appunto nel 93. Abbiamo cominciato questa tradizione di mangiare il venerdì santo Musso ancora quando era in vita, nell'ultima anni della sua vita, di Bruno, e poi per ricordarlo abbiamo proseguito questa ricorrenza appunto del venerdì santo. È sempre stata impostata sul discorso puramente appunto goliardico, e perciò chi vuole divertirsi, chi vuole stare assieme, chi vuole anche incontrarsi in una maniera non consueta o della trasmissione o di internet o di dibattiti, può appunto partecipare a questo. I soliti sistemi, scrivete su internet, faremo anche un annuncio su internet del discorso della cena del Musso, e perciò ci potete contattare in qualsiasi altra maniera. Bene, ecco, siccome l'appuntamento più vicino è quello del 15 di febbraio, che è venerdì a Marostica, che è il dibattito di stregoneria, lascio la parola a Claudio.
Nel dibattito, tanto tutti gli appuntamenti sono importanti, noi stiamo proseguendo questo ciclo di dibattiti che è arrivato al 16° dibattito. Abbiamo iniziato, vi ricordo, a gennaio dello scorso anno, proprio per un po' per simpatia, un po' per aiutare Radiogamma per vendere qualche libro, un po' per... E si è trasformato invece in una vera e propria sequenza di appuntamenti estremamente seri e estremamente corposi, e in particolare di corposo ci sarà il prossimo dibattito. Ci ho messo 3 mesi per scrivere il dibattito sulla follia controllata, 3 mesi, per cui effettivamente sono parecchie decine di cartelle, forse il più lungo dibattito che abbiamo fatto finora. Bene. 16° dibattito significa che ne mancano 4 dibattiti alla fine del ciclo. Finiremo a luglio e questo conclude il dibattito di venerdì, viene a concludere il discorso all'interno del sistema sociale, cioè la via della stregoneria, ciò che una persona deve conoscere all'interno del sistema sociale in cui sta vivendo, per guardarlo dal punto di vista del paganesimo, guardarlo dal punto di vista delle cose. Allora, una cosa, io sapete che dovevo fare sempre il giudinaggio dell'infamia umana, invece da un mese e mezzo per una cosa o per l'altra salto sempre, no? E quello che mi interessava, perché lo salto oggi, era perché mi è capitato in mano nella mia rassegna stampa un articolo di Salute della Repubblica. Allora, il problema è che quando arrivano certi articoli non si possono ignorare, specialmente quando questi articoli sottolineano quello che stai facendo, cioè... In realtà il crogiolo dello stregone che noi stiamo facendo, cioè i dibattiti di Marostica, hanno una valenza talmente importante nella vita e nella modificazione delle persone, che non si tratta di una semplice modificazione psicologica come qualcuno può pensare, o religiosa o sentimentale o emozionale, ma una vera e propria modificazione fisiologica, cioè che viene a rinverdire, rinvigorire, ricostruire anche quelle che sono le connessioni cerebrali. E non lo sto dicendo io, ci giuro Francesco, cioè prendersi in mano la responsabilità della propria vita, vivere con passione, vivere con intelligenza, vivere come proprio per sfida, perché in fondo la vita è una sfida, va anche a ricostruire anche delle strutture cerebrali che sono state menomate dalla sottomissione e dalla costrizione. Pertanto il valore di quello che stiamo facendo a Marostica in realtà è un valore estremamente importante. Chiaramente ogni persona ha il diritto di comprendere, di afferrare quello che gli serve, quello che gli funziona, quello che lei riesce a capire, quello che a lei va bene, e non è detto che io riesca a trasmettere tutto quello che dovrei trasmettere. In realtà sono un idiota, cioè nel senso che non so niente rispetto al mondo, cioè so una piccola frazione di cose, però l'importante è mettere in moto le energie delle persone. Allora, per farvi comprendere l'importanza dell'impegno soggettivo, cioè quanto l'impegno soggettivo nella vita viene anche a modificare la nostra struttura cerebrale, bene, vi leggo questo articolo: materia plastica ed utile da allenare per tutta la vita, da Salute di Repubblica del 28 febbraio 2002. Un dogma di fede, dogma distruttivo, duro a morire, lega l'invecchiamento del cervello alla progressiva e drammatica perdita del numero di neuroni. In realtà, l'introduzione a metà degli anni Ottanta di una raffinata analisi matematica, stereologia e l'uso di moderni sistemi di visualizzazione cerebrale, risonanza magnetica, consentono una visione molto più precisa, pur se ancora incompleta, delle modificazioni che subisce il cervello nella vita. Così riassumibili: la perdita di neuroni è molto variabile tra individui. Alcune aree sono più colpite di altre. Sembra esserci una differenza fra i sessi. In alcune situazioni la perdita di cellule nervose è transitoria e reversibile. Disordini psichici e metabolici influenzano la struttura del cervello, accelerando l'atrofia di alcune aree. Dalla nascita alla morte, il cervello umano subisce continui rimaneggiamenti. Nel feto di 100 giorni è già possibile vedere gli abbozzi degli emisferi cerebrali, del cervelletto, del tronco dell'encefalo. L'organizzazione dei circuiti nervosi per tutta la fase della gravidanza, dipenderà ovviamente dal programma genetico, ma sarà molto sensibile alle caratteristiche dell'ambiente materno. Cioè la madre, come vive in gravidanza, andrà a incidere sulla nascita del feto. La nutrizione, ad esempio deficit di folati abbondanti nelle verdure e foglie verdi, eventi stressanti gravi, farmaci possono avere come bersaglio proprio lo sviluppo del sistema nervoso, alterandone le caratteristiche. Alla nascita i pezzi della macchina cerebrale ci sono tutti, ma per farla funzionare servono i collegamenti. Ricordate che non parliamo sempre di condizionamento educazionale? Le sinapsi tra i neuroni, e sinapsi sono i collegamenti fra le varie cellule del cervello, fra i neuroni e le altre cellule nervose. In questa fase l'ambiente gioca un ruolo fondamentale. Come voi fate vivere il bambino, così costruisce il suo cervello, la sua capacità cerebrale. Se una mano oscurasse l'occhio di un neonato per un certo tempo, quell'occhio, una volta sbendato, non sarebbe comunque in grado di vedere, proprio perché la strada della visione che dall'occhio attraversa il cervello fino alla nuca viene segnata solo dall'esercizio, dalla ripetuta segnalazione visiva. Se questo si può fare in meno, pensate quanto in più si può fare nella visione e negli altri sensi. Come con la vista, il bambino costruisce tutti gli altri collegamenti cerebrali sotto lo stimolo ambientale. I primi 2-3 anni di vita sono un'esplosione caotica di connessioni che poi verranno tagliate, semplificate e stabilizzate. Don Juan diceva: fermare il punto di allineamento. Dai 3 anni all'adolescenza il cervello umano è al massimo grado di plasticità. Ricordate che quello che voi insegnate ai bambini, ma non quello che insegnate, quello che voi pensate, gli atteggiamenti che assumete, le approvazioni, le disapprovazioni, cioè la struttura sinapsica, dai 0 ai 3 anni che inserite nel bambino, quella sarà la base di tutta la sua vita, già dalla pancia della madre veramente. I primi 2-3 anni di vita sono un'esplosione caotica di connessioni che poi verranno tagliate, semplificate e stabilizzate. Dai 3 anni all'adolescenza il cervello umano è al massimo grado di plasticità, di adattamento agli stimoli ambientali. Tra i 6 e i 14 anni è possibile apprendere a fondo una lingua diversa da quelle familiari e in quel caso, attenzione, non semplicemente imparare, ma si costruisce nel cervello, accanto all'area della lingua materna e l'area di Broca, una zona del cervello, un'altra area per la seconda e terza lingua. Cioè non è semplicemente un apprendimento, è una modificazione fisiologica del cervello. La grande capacità di adattamento e apprendimento del cervello non svanisce però a 30 anni, si può fare stregoneria anche a 50 anni, si può iniziare, è un po' più difficile ma si può iniziare. A fine secolo è arrivata la prima dimostrazione scientifica che anche il cervello adulto è capace di notevole plasticità, addirittura producendo nuovi neuroni in un'area critica per la memoria, la corteccia entorinale, strettamente collegata all'ippocampo. I nemici del cervello adulto sono ancora una volta la nutrizione, lo stress, per cui le angosce, le paure, la pigrizia intellettuale e la depressione. Cioè tutto ciò, provate un po' a notare queste cose. Uno è la nutrizione, una cattiva nutrizione, lo stress, cioè l'affaticamento, l'uomo che si piega su se stesso, la pigrizia intellettuale. Che cos'è la pigrizia intellettuale? È uno che non ha più voglia di sapere, che non ha più voglia di cercare, che non ha più voglia di espandere se stesso. E la depressione è un'altra forma in cui l'uomo si chiude su se stesso, la sottomissione. Il pazzo di Nazareth che sottomette i bambini, che sottomette gli adulti. Tutte queste cose, la cattiva nutrizione, lo stress prolungato, la pigrizia intellettuale, la depressione, sono tutti rattrappimenti dell'individuo. Ebbene, questi sono i nemici del cervello adulto. Carenze di vitamine come la vitamina B12, eccessi di omocisteina possono danneggiare gravemente il funzionamento del cervello adulto e anziano. È poi provato che l'eccesso di cortisolo e di noradrenalina conseguenti allo stress cronico ha come bersaglio l'ippocampo, causandone l'atrofia. Studi recenti dimostrano che forme depressive gravi causano una perdita significativa di neuroni ippocampali. Secondo Bruce McEwen della Rockefeller University, il rimodellamento negativo dell'ippocampo, cioè la sottomissione, la distruzione dell'uomo, cioè il rattrappimento dell'uomo su se stesso, può essere reversibile. Si può cominciare una via alla stregoneria. In pratica si può tornare fuori anche dalla distruzione dell'uomo. È faticoso, ma è possibile. C'è però un'unica strada da percorrere: attivare la mente, cessare di stare in ginocchio e incominciare a vivere per sfida. E questa è la via alla stregoneria che noi stiamo sviluppando, che noi stiamo facendo. È chiaro questo? Plasticità e attivazione cerebrali sono due facce della stessa medaglia: sottomissione, distruzione dell'uomo e attivazione dell'uomo, l'uomo che si espande e l'uomo che si sviluppa, sono due facce della stessa medaglia, da una parte il cristianesimo, dall'altra parte il paganesimo politeista. Per questo l'Alzheimer colpisce meno le persone intellettivamente attive, colpisce meno quelle persone che vivono per sfida. Pertanto meditate, gente, meditate. Non stiamo giocando a marostica a farci le menate per parlare di stregoneria. Stiamo lavorando per costruire la vita. E anche se poche persone potranno diventare dei grandi stregoni, forse non ce la farò nemmeno io, l'importante è che imparando a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della nostra vita, noi riattiviamo noi stessi e impariamo a risolvere i problemi che abbiamo davanti, o comunque a provarci e lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. È il minimo dei nostri doveri, minimi. Francesco, Sì, se non hanno capito cos'è il crogiolo dello stregone adesso, non lo capiranno mai.
Sì, beh, infatti è un po' difficile appunto comprendere questo, anche perché siamo stati abituati ad affrontare le cose sempre con una tesi messianica su cui non ne possiamo niente, cioè in cui ci deve essere qualcuno che ci porta delle soluzioni, che prospera delle vie, o stabilisce il nostro destino. E noi saremo solo tutti gli oggetti passivi in cui devono percorrere questi binari. Ma tutto questo è una visione messianica che deriva appunto dalla concezione che il monoteismo fa della vita. Anche recentemente appunto sono usciti dei testi che vanno a contestare ad esempio la tesi messianica rispetto al discorso della genetica. E questi testi vanno sempre a criticare questa forma di ideologia della riduzione, cioè si tende a ridurre tutto quanto ad uno, cioè nel dire che la causa della vita, il motivo dell'esistenza è sempre uno. Ma questo appunto deriva sempre da una visione monoteistica proiettata sulla scienza, e anche la scienza si va ad adeguare a questo. E alcuni genetisti affermano che, ad esempio, l'ingegneria genetica, attorno all'ingegneria genetica, si è creata una sorta di attesa magica, quella sorta di fiducia miracolistica che un tempo era appannaggio di alcune religioni o dei santoni. Cioè, anche loro dicono di alcune religioni, cioè no, per motivi loro tecnici non fanno i nomi, però quando si dice che l'attesa miracolistica appartiene ad alcune religioni, basta un po' di intelligenza e si comprende anche chi. Ma se esistono alcune religioni che impostano la vita con un'attesa miracolistica, esistono altre religioni che non implicano questo concetto nella loro esistenza e vanno a prospettare qualcosa. Ma perché avviene questo? Perché il monoteismo ha abituato gli uomini a non concepire l'esistenza come una propria ricerca. E difatti, dice appunto, questa paura dell'incertezza che ha creato il monoteismo, in quanto si dice tu non sei più proprietario della tua esistenza, ma sei qua perché qualcuno ha stabilito la tua esistenza, ti cade l'incertezza. E le persone vivendo in questa incertezza, sapendo che non hanno in mano gli strumenti per cercare di scegliere da che parte andare o cosa fare, si trovano in costante a cercare in qualcun altro. Se visto che Dio ha creato l'incertezza, qualcun altro che gli dia la risposta a questo. E difatti dice, dicono appunto una questa critica della genetica, la speranza della possibilità di affidare il proprio destino a una delega biochimica, nella convinzione che il nostro destino individuale sia richiuso nella catena di nucleidi racchiusi nei nuclei delle nostre cellule, una superstizione scientista che coltiva illusioni messianiche. E sappiamo che i messia appartengono solo a una certa religione, ma sappiamo che appunto questa è una superstizione, non è neanche una concezione scientifica, è considerata dai genetisti più corretti una superstizione. Infatti, cioè nel senso che è qualcosa che è puramente ipotetico, immaginario, che non ha nessun riscontro con la realtà della vita. Ma loro dicono, per fare un organismo vivente ci vuole ben più che il DNA. E questa fabbrica della vita è sempre in funzione dalla nascita alla morte, in qualsiasi momento della sua vita, insiste il genetista, un organismo è conseguenza unica di una storia evolutiva che risente delle interazioni e delle influenze reciproche tra forze interne ed esterne. E che fa l'affermazione è un genetista, non è un filosofo, anche se purtroppo noi siamo abituati appunto a pensare che le separazioni siano sempre rigide, ed è purtroppo una concezione che ci deriva dal monoteismo, ma anche i genetisti si rendono conto che le cose devono essere influenzate da qualcosa di esterno e che non esiste un unico motore, che non esiste questo creatore unico che ha detto delle uniche leggi.
Ma ti ricordi, Francesco, quando venne fuori e iniziò la ricerca sui geni del DNA?
Sì.
No? L'ipotesi di partenza era che nell'uomo ci fossero almeno 100.000 geni, invece hanno scoperto che erano solo 30.000 e quasi tutti in comune con le altre specie. Eravamo anche noi una delle tante specie della natura, cioè il fatto di avere il cervello non è che avesse molta diversità.
Sì, ma vedi, il discorso fondamentale è sempre questo: non è sempre la disponibilità che hai, ma è sempre la capacità di quello che riesci a fare con questa disponibilità. Cioè l'uomo, pur avendo un patrimonio genetico ben diverso per una piccola parte dalle altre specie, è riuscito a organizzarsi in maniera diversa, è riuscito a comprendere cose ben diverse. Però logicamente noi andiamo sempre a un'interpretazione che è sempre riduttiva, cioè nel senso che noi pensiamo che di fronte alle domande dell'esistenza ci sia un'unica risposta. E questo si deriva dal monoteismo, ci arriva dall'attesa del Messia, del Salvatore, perché il Salvatore porta un'unica salvezza, è l'unico affermatore di qualcosa. Ma noi non possiamo affrontare l'esistenza dicendo esiste una risposta, non puoi neanche chiedersi dammi la risposta, dammi la verità, perché noi non cerchiamo la verità, noi sappiamo che non esiste la verità, noi non sappiamo che esiste questa certezza, noi sappiamo che esistono migliaia, miliardi di uomini e che ogni uomo non è uguale all'altro, è diverso dall'altro, e che ogni uomo ha la propria via di percorrenza. Perciò possono esistere delle affinità, ma non possono esistere la volontà di ridurre queste affinità a livellarle. Noi sappiamo che abbiamo la stessa fisica, abbiamo la stessa psiche, però da come la utilizziamo ne passa delle differenze. Cioè io trovo sempre riduttivo pensare che il fatto che disporre di una qualità materiale sia sufficiente per decidere come orientare l'esistenza. Anche perché il problema è questo qua, che per me è fondamentale. È quello che succede sempre nel pensare sempre che le cose devono essere come il monoteismo insegna. Noi abbiamo avuto un caso che hanno subito silenziato di quello che è successo a Lecce, di un ragazzo di 35 anni che scende in strada e che, vedendo il diavolo, uccide un'altra persona. Era un ragazzo di 35 anni.
Secondo lei si finisce essere ragazzo?
Sì, no, non è una persona di 100 anni, di 90 anni, che dice ha vissuto un'infanzia travagliata in cui il monoteismo, in cui il cattolicesimo gli ha inculcato qualcosa. È un ragazzo di 35 anni che vive nel 2002, che non vive nel 1500 o nel 1700. E sarebbe da domandarsi il perché avviene questo. Ma non pensate che se questo fosse vissuto in una città diversa, sarebbe sceso vedendo Satana, sarebbe sceso col fucile per ucciderlo, perché avrebbe avuto tutte quante le capacità della sua cultura che gli permetteva di comprendere quella manifestazione nella sua vera natura, e che di conseguenza non gli avrebbe insegnato che la soluzione non era l'uccisione, ma era la capacità che lui avrebbe avuto di controllare questo. Quando mai nella mitologia si racconta che un uomo, incontrando un demone o un mostro, lo uccida? I mostri vengono uccisi nel momento in cui diventano cattivi, in cui diventano pericolosi per la specie, in quel momento manifestano una malvagità, in cui provocano un danno. Nel momento in cui non provocano un danno per la loro esistenza, sono compresi all'interno della realtà e di conseguenza vengono accettati e ne fanno parte, ne seguono le regole. Noi abbiamo invece che il monoteismo ti porta all'educazione di un ragazzo che ha 35 anni, un giovane di 35 anni, trova normale scendere in piazza e uccidere un'altra persona perché in lui vede il Satana.
Ammettendo che questa persona sia stata una persona malata di schizofrenia, no? La schizofrenia, come varie patologie mentali, ti danno la carica, no? Cioè ti danno la potenzialità di agire. Ma come tu descrivi l'oggetto che hai di fronte e come tu ti rapporti con questo è una questione educazionale. Se questo non significa che non ci sia una malattia dietro che vada curata, cioè deve essere curata. La schizofrenia bisogna fermarla, perché è un'esplosione di energia che è spaventosa in una persona. Bisogna per forza.
Però bisogna vedere anche il modello che offre.
Esatto. Dopodiché il modello culturale, no? Cioè il modello della vita quotidiana, il modello educazionale, è quello che dà la direzione in cui la persona che è malata di schizofrenia va a incentrare le sue azioni. Se il modello culturale è un modello culturale tranquillo, cioè, parliamo anche dell'Africa, no? Cioè, in certe tribù il malato di schizofrenia era un ponte con gli dèi, no? Per cui quando lui aveva le sue manifestazioni, in realtà non aveva bisogno di ammazzare delle persone, ma semplicemente veniva usato dalla collettività a favore della collettività, cioè la sua esplosione di energia veniva giocata a favore. Nelle società invece occidentali, dove ci sono state quelle merdace che si chiamano gli esorcisti, hanno distrutto l'uomo, proprio accusando che l'uomo è posseduto da un oggetto diverso, per cui hanno dato una direzione a queste esplosioni che spesso scaturiscono nell'omicidio. Però non è tanto la schizofrenia che va ad ammazzare, anche se è il fattore scatenante, ma è la struttura educazionale che la persona subisce, ed è debole davanti alla struttura educazionale, non ha disciplina.
D'altronde, appunto, se noi andiamo a sempre organizzare una società, una cultura, una dimensione religiosa sul discorso che esiste la distruzione, il giudizio, la condanna, esiste la maledizione, esiste la dannazione eterna, esiste l'uccisione come regola, cosa possiamo pretendere? Che le persone che sono ammaestrate, come dice il criminale di Gesù Cristo, sono ammaestrate in questo senso, si comportano in maniera diversa.
Cioè, nell'articolo che abbiamo letto prima si dice che tutta la struttura sinapsica, no? viene organizzata dall'ambiente in cui viviamo. Ma l'ambiente non è un oggetto astratto che noi non conosciamo, si tratta di sistema sociale, si tratta di relazione fra gli uomini, si tratta di come gli uomini reagiscono fra di loro e come calano sul nuovo nato queste loro reazioni, alle quali chiedono di rispondere, chiedono di reagire. Per cui il sistema educazionale è un sistema educazionale che agisce sull'apparato fisico della persona. Ricordate che l'apparato sinapsico è un apparato fisico, è come se avessi un braccio o non avessi un braccio, cioè l'occhio, il neonato che gli metti la mano davanti, aspetti qualche giorno e dopo non ci vede più, è una cosa fisica, non è una cosa così. Cioè, forse siamo abituati magari a dire uno ha perso un braccio o l'altro ha perso il lobo destro del cervello, insomma, c'è una perdita grossa, cioè, non lo so.
Sì, ma dopo, se anche questo dipende sempre, che queste perdite derivano sempre da un'impostazione scorretta dei nostri riferimenti culturali, cioè nel senso che i nostri riferimenti culturali e religiosi sono sempre quelli che vanno a incidere nella maniera più profonda e più radicata in tutte le psiche, in tutti i comportamenti, in tutti i modi di essere. Cioè, non pensate che in questa società c'è chi pensa che la criminalità cristiana possa essere chiusa negli oratori o soltanto dentro le chiese, che già sarebbe troppo. Cioè, già sarebbe troppo. Questa criminalità cristiana si espande da tutto. Il lasciare lì è qualcosa che infetta la società, che infetta le persone, che uccide l'esistenza delle persone, uccide la vita, ma uccide qualsiasi manifestazione. Cioè, il monoteismo non passa tramite solo l'avvelenamento del singolo, passa tramite l'avvelenamento di tutte le circostanze e soprattutto passa tramite l'imposizione agli altri di un modello.
Una delle fatiche più grosse che abbiamo fatto col Crogiolo dello Stregone, no? Con i dibattiti che abbiamo fatto, è stato quello di far cambiare il punto di vista delle persone. Cioè, le persone che si mettono davanti al mondo dicendo io esisto, cioè io sono una persona e io devo affrontare la vita prendendo nelle mie mani la responsabilità. Questo è stato l'argomento dei primi dibattiti ed è stato l'aspetto più duro, diciamo così, da far comprendere. Cioè, sei tu che devi affrontare la vita e tu devi fornirti degli strumenti per affrontarla, perché se non te l'ha dato tua madre, perché tua madre ti ha educato in maniera cattolica, e devi prenderti di tu quegli strumenti e devi modificare il tuo punto di vista sul mondo. E questo è stato uno degli aspetti scusate, che ancora oggi continuiamo a portare avanti, proprio per far capire alle persone che devono imparare a muoversi nel mondo.
Sì, no, ma difatti noi diciamo sempre che bisogna sempre prendersi cura soprattutto dei bambini, dei piccoli, e non dobbiamo pensare a niente, a nient'altro che ci possa aiutare. Cioè, non possiamo avere una tesi messianica. Io vorrei buttare la cosa sul ridere di un fatto che è successo il 1 marzo a Vicenza. A 7 anni, a 7 mesi, ingoia un crocifisso. Il bambino è sottoposto a rianimazione da un intervento per l'estrazione dell'oggetto che rischiava di soffocarlo. Ora è fuori pericolo. Allora, pensate la superstizione che hanno avuto questi genitori, che gli vanno a mettere un bambino di 7 mesi sopra la culla, gli vanno a mettere il crocifisso perché lo possa proteggere. Questo crocifisso lo stava per uccidere. Allora, era un'opera miracolosa, ma significa anche che siamo a livello di superstizione, perché i genitori potevano benissimo avere l'intelligenza, se educati, se capaci, di percepire quali sono gli oggetti che in un bambino sono pericolosi. Pensavano, in quanto superstizione, che il crocifisso gli portasse fortuna e l'hanno lasciato lì tranquillamente. Ma rendetevi conto cosa significa questo, cioè nel senso che poteva costare la vita. Giustamente c'è una battuta che dice i crocifissi sono pericolosi, andremo ammazzati da piccoli, che è anche vero. Ma pensate appunto a, cioè, questo gesto che viene ritenuto normale, tranquillo, quasi neutrale, cosa poteva portare a questo? Cioè, era più importante che il bambino avesse il crocifisso sopra la culla che guardare cosa, i pericoli che poteva correre quel bambino, cioè cosa poteva essere di pericoloso per lui stesso. Era in secondario pensare di capire come si muove un bambino, esatto, cosa fa bocca, un campino, come agisce. No, era fondamentale che sopra la culla ci fosse un crocifisso. Cioè, è un fatto che può essere di cronaca, che può anche far ridere, però dimostra e denota anche l'incapacità dei genitori. Cioè, i genitori erano contenti, tranquilli, perché c'era quella schifezza di crocifisso sopra la culla che andava a proteggere questo bambino. Alla fine questo crocifisso già uccide milioni e miliardi di persone, stava per uccidere anche il loro figlio. E vabbè, ed è un miracolo che li abbiano salvato? Sì, chi l'ha fatto questo miracolo? Però, cioè, chiediamoci, sarebbe stato più naturale, più semplice, più naturale, più immediato che i genitori cercassero di apprendere qualche elemento di puericultura e sapessero che un oggetto così piccolo rappresentava un pericolo per il bambino? Eppure l'hanno fatto lo stesso.
Che poi ho scoperto che già 25-30 anni fa lo Apple faceva già testi di puericoltura abbastanza buoni.
Sì,
ma... cioè non è che non ci sia. Ma comunque, al di là di quello che ha detto Francesco, che è aberrante così fisso, io ho qua una notizia che sfiora il ridicolo o l'assurdo, la luce. Anche perché hanno fatto fisso anche il presidente degli Stati Uniti. Fa Houston, il piccolo falso genio dei riflettori al manicomio. La madre voleva che suo figlio fosse un genio.
Beh, far fesso Bush non è che sia difficile.
Clinton.
Anche Clinton. Cioè, senso, non godono mai di molte intelligenze i presidenti americani.
Truffando sui test di intelligenza, la madre era riuscita a iscrivere all'università a 7 anni. Il bambino è impazzito, adesso è ricoverato in manicomio, tanto per essere chiari. E il problema è che questo ragazzino veniva presentato nei vari posti e nessuno gli ha mai fatto delle domande per capire se era vero o non era vero. Cioè nessuno si è posto l'idea di erano tutti talmente convinti che Dio ogni tanto crea qualche bambino super intelligente che nessuno è andato a chiedergli qualcosa che potessero capire esattamente cosa voleva questo bambino. Quando questo bambino non ha più retto la sceneggiata, ha dovuto confrontarsi con la vita, è esploso ed è ricoverato.
Sì, ma questo deriva anche sempre da come il monoteismo ha portato alla vita, perché basta qualsiasi persona che dica, che annunci, io vedo della Madonna, e già si trova migliaia di fedeli. Cioè è sufficiente l'affermazione, non
abbiamo
sei...
sbagliato carriera.
Cioè, pensate semplicemente che basta un semplice scherzo, appunto, cioè basterebbe tanto poi dire che che sono del belle sere, uno va in giro, spende qualche stato di Padre Pio, si butta sopra un po' di sangue e immediatamente milioni di persone, migliaia di persone non pensano che ci possa essere uno scherzo. Il fatto che è un oggetto che loro considerano in maniera superstiziosa sacro li fa pensare al miracolo, all'annuncio che c'è appunto che è un santo. Ma questo deriva sempre dal discorso del monoteismo. Cioè noi abbiamo l'esempio criminale di Gesù Cristo che arriva e dice io sono il salvatore del mondo, nessuno dice da cosa dobbiamo essere salvati. Cioè nessuno mette in contestazione, le oppone quella domanda così semplice. Qual è la necessità che abbiamo noi di essere salvati? Da cosa? Da cosa ci viene a salvare? Cioè, e d'altronde questa madre che vive in una società tipicamente basata sul discorso cristiano, basta che lei annunci questo intelligente, nessuno va poi a verificare l'intelligenza del bambino.
Ma poi Francesco, qualcuno si chiede perché ultimamente un po' di maghe sono state arrestate. Le persone vengono educate talmente tanto a essere convinte della miracolistica che non serve cambiare il mondo, perché c'è qualcuno che lo cambia, qualcun altro sa che lo cambia. Che ultimamente 4-5 maghe sono indagate, insomma, per truffa, una addirittura anche per aver massacrato una ragazzina. Cioè, tenete presente che la credenza viene immessa, viene obbligata le persone a credere, e quando le persone vengono obbligate a credere, chiunque può vendergli una credenza.
Sì.
Cioè, pensate all'assurdità, si crede in una volontà creatrice all'inizio del mondo, ma c'è qualcosa di più aberrante e di più scemo di questo? Cioè sono un deficiente mentecatto, può pensare una cosa, ma veramente un mentecatto. E dopo dice, ma come, tu ce l'hai con Gesù di Nazaret? Scusami, sa, ti sto dicendo che non esiste nessuna volontà creatrice. Lui dice, sono il figlio della volontà creatrice, cosa posso farmi se non anche del deficiente?
Sì, ma poi arriva e dice, cioè voi siete dei peccatori, io sono il vostro salvatore, voi non mi accettate, è giusto tutta storia in questo senso. Ma quello che bisogna, le persone devono abituarsi, è il senso critico dell'analisi e anche delle immagini. Cioè, le immagini non sono mai neutrali, le immagini siamo abituati noi a prendere in maniera critica, ma qualsiasi cosa deve essere compresa, deve essere capita. Cioè, perché gli antichi avevano sempre il problema di fare delle domande, di comprendere e di non pensare a una cosa come unica e come determinante, ma sono come parte di un pantheon, come parte di una comunità, come un elemento fra gli altri elementi, che non veniva tralasciato, ma veniva compreso che non poteva essere l'unico elemento che dominava la società, la cultura, la religione. D'altronde noi dobbiamo cambiare proprio prospettiva di riferimento, proprio prospettiva di collegamento, cioè, altrimenti cadremo sempre in questa presunzione che il monoteismo ci pensa sempre come gli unici creatori, cioè c'è il Dio che crea l'uomo, l'uomo che crea le altre cose o le va a controllare. Ma questo è significativo, logicamente pensare questo significa perdere la capacità di comprendere com'è il mondo.
Poi arriva una poveraccia di fiorista che mette una statua del bronzo di Riace e poi gli rompono le scatole e cominciano a insultarle, a rompere le scatole per fargli mettere le mutande di Riace. No? I mutandari non sono mai morti, Dio buono, ma è veramente allucinante la faccenda.
sì, no. No, ma poi, no, ma tanto insomma, non è problema, sì. Può intervenire senza problemi. Insomma, no. No, una cosa appunto che dovrebbe farci abituare a pensare che purtroppo la visione del Dio creatore pone sempre un centro alle cose e non percepisce che siamo una molteplicità di cose e che questa molteplicità di cose non parte da un uno ma parte da molti e parte da una volontà che è interna alle cose. E di conseguenza, avendo questa ottica, noi tendiamo a deformare qualsiasi realtà, qualsiasi momento, sempre limitandolo su quello che noi riusciamo a vedere. E d'altronde, sai, esce ad esempio, è uscito un articolo recentemente che parla delle bugie. Anche gli animali le sanno raccontare.
Sì, è vero.
Gli inganni della rana pescatrice, le finzioni di volpi, coyote, i falsi segnali dei corvidi. Simili all'uomo, numerosi sono i comportamenti truffaldini, ma intelligenti, delle varie specie dettate dalla legge di sopravvivenza. Benissimo, se noi pensiamo che Dio ha creato l'uomo e l'uomo deve dominare il mondo, noi penseremo che tutte quante le specie, tutte le cose che ci sono attorno sono prive di intelligenza e che sono secondarie rispetto a noi. Se invece noi pensiamo che il mondo non è stato creato da un Dio creatore e che non siamo in una catena gerarchica, ma che siamo in un aspetto orizzontale dell'esistenza, dobbiamo percepire che di fianco a noi camminano migliaia di specie e migliaia di cose e che ognuna cammina, si spinge, si muove, ci contatta tramite una sua forma. E questa sua volontà non gli deriva perché qualcuno l'ha creata, ma gli deriva dalla sua capacità che ha avuto all'interno della sua esistenza, sia individuale sia della specie, di fare qualcosa.
È una delle cose che spero di riuscire a dire a Bologna, a far capire alle persone, che noi come pagani politeisti riconosciamo le specie uguali a noi, cioè con le nostre tensioni, con i nostri bisogni e con le nostre volontà, con le volontà di sopravvivenza e di espansione. E questo vale sia per i vegetali che per gli animali. Per cui noi vediamo nell'altro gli dèi, cioè in quello che ci sta attorno noi vediamo gli dèi. Per cui anche se noi ci appropriamo dell'albero o delle specie, in realtà riconosciamo che quell'albero e quelle specie sono degli dèi che noi affrontiamo.
Sì, ma tu ne sai.
Spero di riuscire a farlo capire questo concetto.
Sai, molte volte appunto si ride di certe espressioni di culture chiamate appunto arcaiche, antiche o remote, in cui parla del popolo dei bisonti, del popolo delle formiche, ma parlare di popolo significa che questi sono capaci di generare un diritto, che sono capaci di generare una cultura e che se sono un popolo come noi siamo un popolo sono capaci anche di trattare con noi, di vivere con noi, cioè di conseguenza significa che se sono un popolo sono individui che sanno riconoscere i propri simili e che all'interno dei propri simili si dettano delle leggi e queste leggi derivano dalla coesione di queste persone. Cioè, anticamente c'era sempre il concetto del popolo, cioè del popolo degli animali, ma lo stesso l'anima della foresta, il genio del luogo, cioè, questo implicava che singolarmente sono qualcosa, ma anche dal punto di vista collettivo esiste qualcosa, c'è un qualcosa che le tiene unite. E questo tenere unite non è il fatto che sono state create, ma sono il fatto che sono vive e che sanno vivere e sono capaci di vivere. Ma nel momento in cui un popolo chiamato arcaico o antico dice parla del popolo degli animali, implica ad esempio anche il popolo dei lupi. C'era l'espressione del popolo dei lupi, che nella nostra cultura di tipo monoteistico vediamo il lupo come qualcosa di negativo, ma parlare del popolo dei lupi significa che esiste un popolo che si organizza tramite delle proprie leggi e queste leggi sono in contatto con noi, perché se un popolo ha la forza, l'energia, si obbliga anche a noi a rispondere alle sue leggi, alla sua natura, alle sue impostazioni.
E ognuno di loro ha i suoi stregoni.
Sì.
Che viaggiano nei mondi della percezione e vi assicuro che qualche volta non si distinguono neanche dagli esseri umani, tanto sono uguali. Comunque il problema è che noi dobbiamo imparare a vedere negli altri noi stessi, non essere padroni degli altri.
Sì, ma vedi, un errore fondamentale che il monoteismo ha sempre portato nell'esistenza delle persone è quello di farsi di essere i giudici. Cioè, nel senso che non ci poniamo di fronte a qualsiasi cosa per comprendere le sue leggi, le sue regole, la sua natura, le sue influenze o le sue scelte o le sue vie, ma lo facciamo in base se rispetta le nostre desideri, le nostre capacità.
Ci chiamiamo fuori praticamente.
Cioè,
gli altri combattono e noi ci chiamiamo fuori, gli altri vivono e noi ci chiamiamo fuori. Il Dio padrone si chiama fuori lui.
Sì, cioè,
la gente vive, bestemmia, sta male, sta bene, esulta, soffre, lui si chiama fuori.
Sì, noi una cosa dobbiamo comprendere sempre quello che noi siamo partecipi.
Esatto.
Cioè, nel senso che non possiamo prenderci e porci come un Dio creatore che non è soggetto a nessuna regola. Noi siamo soggetti alle leggi della materia e di conseguenza, se, essendo legati alle leggi della materia, non potremo mai pensare di distruggere la materia come fa il Dio creatore, in quanto distruggeremo noi stessi, distruggeremo la nostra essenza.
L'insieme da cui siamo nati, da cui siamo vissuti, esatto, da cui viviamo.
E questo è proprio fondamentale, cioè il comprendere sempre e l'osservare e il vedere le cose. Soprattutto, vedi, questi poi comportamenti sono comportamenti che si manifestano in qualsiasi momento. Cioè, la logica monoteistica del Dio creatore esterno e fuori dal mondo avviene in qualsiasi cosa, cioè anche nelle cose più stupide. Facciamo un esempio stupido che può rappresentare il monoteismo nell'intendere le cose. Se noi vediamo che un fiume tende ad esempio a trasondare, a uscire dall'alveo, noi corriamo a creare un sistema artificiale di porgli ad esempio il cemento per fermarlo, sapendo che poi il cemento impedisce la falda freatica di portare l'acqua. Perché? Perché perdiamo di vista tutti quanti i legami che un oggetto, un animale, una cosa ha con il mondo. Dopo tendiamo sempre a isolare in maniera asettica.
Dopo si arrabbia il Mississippi e per 10 anni quelle terre sono inutilizzabili. Esatto. Cioè, trovo a finire così.
Sì, ma questo qua deriva sempre dalla concezione di isolare i problemi, di isolare qualsiasi cosa, di non pensarli collegati. Cioè dire, affronto un problema e non comprendo la complessità in cui questo è inserito. E questo logicamente è un'abitudine che noi abbiamo all'interno sempre di tutto il mondo, che deriva dalla follia del monoteismo, esatto, dal pensare che esiste un Dio unico, che esiste un'unica origine dell'universo e che la cosa si comincia sempre a contare da 1, 2, 3. Noi sappiamo che bisogna cominciare a contare da molti, perché molti sono le volontà, le esistenze, le possibilità che sono su questa esistenza. Il fatto stesso che noi abbiamo una biologia, se noi non avessimo bisogno di una biologia saremmo qualcosa di più statico, ma il fatto che noi abbiamo una biologia implica che abbiamo scelto una possibilità di trasformazione continua. Ma la trasformazione continua del nostro fisico non è soltanto legata al nostro fisico, esiste anche all'interno della nostra psiche, della nostra anima, volete definire come volete. Perciò non possiamo pensarci che nel momento in cui abbiamo un fisico prendiamo un'idea culturale tipo monoteistica e non possiamo modificare. Dobbiamo comprendere che quello è un virus, è qualcosa di dannoso per la nostra esistenza e che va allontanato. Certo, se noi pensiamo che non possiamo modificare la nostra esistenza e che la nostra esistenza deve essere affrontata con i canoni religiosi del monoteismo, saremo sempre fregati, perché andremo sempre a cercare la volontà di Dio, la verità di Dio e la verità delle cose. Ma esistono infinite verità, esistono molteplici cose e di conseguenza, se volete comprendere la verità, sappiate che l'unica verità è che non c'è una verità.
Sono le due facce della stessa medaglia, cioè o si espande, ci si sviluppa, si affronta la vita e si esplode nell'infinito, oppure ci si sottomette, ci si mette in ginocchio, si attende il Dio padrone, si attende la resurrezione, si attende la venuta, si attende la promessa divina, si attende di guarire dalle malattie, si attende cosa succederà, si attende. E in questa attesa, nella preghiera, c'è la distruzione dell'uomo. Allora, uno è l'uomo che si espande e riconosce il mondo, riconosce gli dèi del mondo, riconosce gli oggetti del mondo, riconosce se stesso in quegli oggetti, riconosce i processi di trasformazione. L'altro invece, l'uomo si chiama fuori, si riconosce giudice del mondo, padrone del mondo. Sono due facce della vita, cioè non c'è mediazione fra queste due.
Sì, ma d'altronde vedi, cioè la cosa più semplice è anche un semplice analisi delle cose. Noi abbiamo il monoteismo che dice esiste un Dio creatore, che esiste una chiesa, esiste un ordine sacerdotale, uno, esiste appunto una verità, esistono delle regole ben delimitate tipo 10 comandamenti. Dall'altra parte abbiamo che tutte le definizioni che vengono date di religioni che non sono monoteistiche, abbiamo la polis, abbiamo la città, abbiamo il politeismo che è molti dei, abbiamo il pagus, ma il pagus è un villaggio e il villaggio è fatto da persone diverse. Cioè, tutti quanti i richiami, da una parte abbiamo i santi che si fanno simili a criminali di Gesù Cristo o al Dio creatore, dall'altra parte abbiamo un panteo in cui tutte le divinità sono, hanno lo stesso potere, si è uguali fra simili, uguali fra simili, si hanno gli uguali diritti, si è simili ma non si è la stessa cosa. Cioè anche in questo caso le divinità sono uguali per far simili, cioè si è simili ma non si è la stessa cosa.
Si hanno le stesse forze della trasformazione, le stesse tensioni, ma ognuno si trasforma rispetto alla propria via, per cui nella propria via incontra gli oggetti propri della propria via, cioè la propria tipologia, la propria conoscenza, il proprio modo di rapportarsi con gli oggetti, per cui le tensioni sono uguali e i diritti che dobbiamo avere nell'insieme devono essere uguali, però nello stesso tempo si è diversi perché ci siamo trasformati in maniera diversa. Io e l'elefante siamo uguali, solo che ci siamo trasformati in maniera diversa fino a quando siamo usciti dal brodo primordiale, insomma, per cui è chiaro, siamo uguali ma siamo diversi, e questo vale anche fra i singoli individui delle singole specie.
Sì, no, vedi, anche questa è una cosa importante a comprendere, che di solito tutte quante le visioni religiose non monoteistiche non hanno il problema della trasformazione o della comprensione o della conoscenza, perché è un elemento fondamentale e di conseguenza si è sempre pronti a comprendere, a cercare, e c'è anche il gusto del cercare, cioè proprio esiste il piacere e il desiderio di cercare. Dall'altra parte noi abbiamo sempre una condizione che è il numero a dettare il motivo del cambiamento. Ad esempio noi molto spesso citiamo il fatto dei preti pedofili e qualcuno dice ma è esagerato. Beh, noi diciamo che i preti sono pedofili non perché è un influsso della società, ma perché vanno a ripetere a imitazione del criminale di Gesù Cristo. Qualcuno dice ma ultimamente la Chiesa si è modificata e cerca di fermare questo, ma la modificazione è venuta su un fatto quantitativo. Facciamo un esempio, noi in queste ultime trasmissioni abbiamo citato il fatto della diocesi di Boston che comincia a collaborare con il discorso delle autorità religiose, ma perché comincia a collaborare con il discorso delle autorità religiose?
Perché il vescovo è sotto processo, cioè
no,
il vescovo
ma vedi, c'è anche un problema fondamentale, alle vittime sarebbero stati già pagati recentemente per 10 milioni di dollari, cioè non c'è dire noi cambiamo, collaboriamo con la giustizia, fermiamo i preti pedofili perché non è giusto questo. No, noi li fermiamo perché ci costano sul portafoglio. Allora a questo punto dimostriamo la nostra volontà di collaborazione, non siamo più i complici, di conseguenza non possiamo essere più ritenuti le persone che pagano e di conseguenza noi 10 milioni di dollari li abbiamo spesi, ma ne risparmieremo miliardi di dollari. Cioè, questo è il motivo. Cioè, è soltanto un adeguamento forzoso che le leggi hanno imposto a questo, ma la loro natura non è cambiata, la loro volontà è sempre la stessa, cioè le loro istituzioni, soprattutto le loro idee, la loro imitazione di Cristo li porterà sempre a produrre preti pedofili, e loro quello non possono cambiare, altrimenti non sarebbero più monoteisti, non sarebbero più cristiani, non sarebbero più cattolici. È soltanto una condizione puramente economica, puramente quantitativa, imposta dall'esterno.
Anche perché loro comprano le adesioni, per cui sono
sì.
I soldi per comprarle. Comunque,
sì.
Francesco, scusa se ti interrompo un po' su questo aspetto, io questa sera alla trasmissione delle ore 19 farò una trasmissione molto particolare che si intitolerà Viaggio all'inferno. E ha il motivo per essere questo viaggio all'inferno. Sarà un po' celebrazione per domani, cioè per l'8 marzo per domani, un po' per fare un discorso anche sulla stregoneria, cioè un aspetto molto particolare della stregoneria, e con l'occasione metterò su due musiche, abbastanza, una che mi è stata richiesta di metterlo su e con il discorso dell'inferno lo rifarò. E un'altra musica che è famosa per un piccolo pezzo e che c'è la danza degli dei all'inferno, in realtà nel mondo oscuro, e parleremo anche di questa. Per cui questa sera alle ore 19 farò questa trasmissione particolare. Uno dei pezzi di Viaggio all'inferno sarà appunto anche proprio la pederastia, no? Cioè di Boto,
sì.
un articoletto fatto da Marco Politi per far capire che cos'è l'inferno costruito dai cristiani, insomma.
Sì, ma il problema dei monoteisti è che loro costruiscono un inferno e tendono a ripeterlo all'infinito, cioè non sarebbero più monoteisti se non andassero a ripetere all'infinito. Questo è il problema fondamentale di ogni monoteismo.
Il problema è che mentre i monoteisti costruiscono l'inferno nel senso obbrobrioso, cioè nel senso osceno per la vita degli uomini, e noi non usiamo mai il termine inferno in realtà, anche perché è un concetto estraneo, però noi sappiamo che esiste un mondo oscuro alla ragione, cioè dove la ragione non può entrare, dove entra però la percezione, e che là bisogna andare. perché quando i monoteisti costruiscono l'inferno qua sulla terra per le persone, noi dobbiamo per forza incontrare gli dèi, non abbiamo nessun'altra possibilità.
Sì, ma sai, è normale ed è giusto comprendere questo, cioè, nel senso che sarebbe un errore pensare che esista un unico sistema di approccio all'esistenza, cioè dire che l'uomo ha solo un elemento per poter capire la realtà. Esistono infinite possibilità, infiniti strumenti, molteplici cose che ci permettono di entrare in contatto con la realtà. Cioè, non pensate che solo la ragione sia sufficiente, perché ci sono moltissime altre cose che ci permettono di comprendere la realtà. Perché, facciamo un esempio, già molti filosofi parlavano per la critica del monoteismo del disgusto che si prova verso il monoteismo. Perciò ci può essere anche il discorso del disgusto verso il monoteismo che può portare a conoscenza di cos'è la realtà e che la realtà può essere diversa, perché nel momento in cui io provo disgusto per il monoteismo significa che chiaramente quella è una cosa che a me non piace. Poi starà la mia capacità culturale, la mia esistenza, la mia individualità costruire qualcosa di diverso o costruire il mio gusto. Però il fatto già di provare disgusto è sufficiente per dimostrare che io mi differenzio da quello che osservo, che quello che mi viene offerto, da quello che mi viene proposto, a me non piace. E già il rifiutare un qualcosa è indice di una scelta. Di conseguenza, noi non abbiamo il bisogno di dire alle persone vi offriamo questo o vogliamo questo. E noi diciamo alle persone, prima di tutto, si parte da una conoscenza, dalla comprensione, dalla verifica della realtà che voi vivete, perché logicamente alcune realtà per noi sono stupide, sono insignificanti. Purtroppo esistono le persone che vivono in delle realtà che sono veramente terrificanti, perché pensate soltanto a chi è sempre alla ricerca ossessiva della verità. Cioè, infatti a me fa sempre un po' sorridere la ricerca della verità, cioè, nel senso che le persone devono cominciare anche ad affermare, perché come si fa in magia, io voglio, io desidero, io impongo, cioè, nel senso che sono anch'io che affermo qualcosa.
E poi c'è una truffa micidiale sul discorso della verità, no? Cioè, ci viene sempre citato un passo del Vangelo di Giovanni in cui si dice la verità vi rende liberi. Il problema di questo passo del Vangelo...
Sì, libero della vostra intelligenza.
Sì, la cosa peggiore è che la verità non è un termine astratto come noi intendiamo, cioè ciò che è vero, no? ciò che è reale. Ma Gesù è la verità. Cioè, Gesù è la verità. Per cui l'oggetto fuori dalla vostra intelligenza, cioè fuori da voi stessi, vi renderebbe liberi. Cioè voi vi sottomettete a qualcuno e la sottomissione a qualcuno vi rende liberi, che è un nonsense, è un paradosso veramente allucinante, e viene sparato come se fosse una roba intelligente. Cioè, io me lo sono detto 3 volte sta roba, cioè, e giocando sul concetto di verità viene fuori sta cazzata.
Sì, ma d'altronde il problema è sempre quello del letteralismo che noi diamo e del pensare che i testi del monoteismo sono testi fondamentali, sono testi veri, testi autentici che derivano da Dio. La nuova cultura europea, la cultura occidentale ha vissuto per secoli nel dibattito, nel dimostrare la falsità e la menzogna dei testi della Bibbia. Benissimo, purtroppo non ce l'ho dietro l'articolo, è uscito una settimana scorsa un articolo sulla Repubblica di un'intera pagina noi l'avevamo già accennato da anni che esisteva all'interno dell'Islam questa situazione di contestazione di alcune verità assolute del monoteismo islamico. Già avevamo parlato che già nello stesso Iran, a Isfahan, che è una città santa, già qualcuno dei teologi di ambito appunto musulmano sciita cominciava a mettere in discussione la teoria del Dio unico. Abbiamo ricordato che esempio in Pakistan un mullah è stato condannato a morte e cominciava anche lui a contestare la tesi del Dio unico. Benissimo, questo articolo della Repubblica, che purtroppo non ho dietro, che vedrò di recuperare, diceva che comincia ad esserci una diffusione all'interno delle comunità islamiche di qualcosa di analisi e di critica, e soprattutto si comincia a comprendere come molte cose siano mal interpretate e male comprese. Ma pensate che questo è già avvenuto per secoli nella nostra cultura. Di conseguenza, se noi riusciamo a non pensare agli altri come un blocco unico, come un qualcosa di monolita, ma come un qualcosa che purtroppo il monoteismo è la decomposizione, e noi favoriamo questa decomposizione, questa decantazione, noi verrà fuori anche che questo ultimo monoteismo si distruggerà da solo. Il monoteismo riesce a campare soltanto perché un certo numero di anni, ha una vita limitata dal punto di vista della quantità della vita.
Decomposizione, deve essere sempre in guerra. l'unico modo che...
Perciò, ad esempio, questo articolo diceva quello che già noi avevamo accennato varie volte, che già all'interno dell'ambito musulmano cominciano a essere delle revisioni del testo, del comprendere che alcune parole che sono nel Corano sono state mal interpretate, male capite, male tradotte. E già questo è significativo, perché significa che ormai il monoteismo, anche nella sua ultima espressione storica, che è l'Islam, comincia a essere distrutto, a essere annientato. E certo, io vorrei sempre ricordare questo piccolo particolare, che il primo monoteismo storico che noi abbiamo documentato è stato fermato perché i popoli che erano attorno, quando si trovavano di fronte al missionario predicatore ebraico, gli erano suonate non dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista filosofico, esistenziale, della qualità, perché avevano un mondo che era alle spalle, che era sufficiente a distruggere l'affermazione stupida del monoteismo. Benissimo, noi non possiamo pensare di fermare il monoteismo con le guerre o con i B-52, noi dobbiamo fermare il monoteismo diventando consci di quello che è il nostro patrimonio pagano, della nostra esistenza pagana, di tutto il retaggio, di tutto il panto che abbiamo alle spalle. Nel momento in cui noi riusciremo a comprendere e capire quello che noi siamo e quello che il monoteismo ci ha distrutto e quello che il politeismo ci appartiene e quel politeismo della vita, noi avremo tutti gli antidoti contro tutti i monoteismi. E questo è il lavoro, è un lavoro titanico.
L'unico modo per cui l'Islam si possa affermare, ma non solo l'Islam, in generale.
Sì, l'ebraismo, il cristianesimo, il cattolicesimo, tutti i monoteismi.
Un'Europa estremamente laica e al di fuori delle religioni che sappia essere produttiva e funzionale fuori dalle strutture monoteiste.
Sì, ma lo spirito di crociata è sempre il monoteismo.
Infatti. No, no, ma è vero questo. Poi hanno bisogno anche di una guerra continua, sì. Cioè la massacro continuo, no? Beh, vediamo quello che sta succedendo in Israele o quello che sta succedendo in Afghanistan, eccetera. Cioè, c'è questa necessità di massacrare, cioè di avere un nemico, il diavolo, il male, no? Cioè i paesi dell'asse del male, roba, cioè sono tutte espressioni da crociata, insomma, non sono neanche espressioni che appartengono al capitalismo moderno, ma anche al capitalismo anche più furioso, no? Cioè più furente. Ogni capitalismo ha bisogno di vendere, sì. Bisogno di un mercato, cioè non va mai a distruggerti un paese tanto per distruggerlo, insomma. Questo lo fa soltanto il monoteismo, cioè lo fanno i missionari, lo fa il cattolicesimo, lo fa l'Islam, non lo fanno mai, neanche il capitalismo non ha nessun interesse a distruggere a quei livelli il paese, non ha neanche interesse a rendere l'Argentina come è arrivata, insomma, cioè non è negli interessi, anche perché ha bisogno di acquirenti, mentre invece il monoteismo, le religioni, ha bisogno di distruggere l'uomo, impossessarsi dell'anima dell'uomo, della sua psiche, della sua emotività e dei bambini. Ricordatevelo sempre, da 0 a 3 anni c'è la massima formazione del bambino. Se gli date i cattolici in mano bambini da 0 a 3 anni, sarà difficile che dopo riconquisteranno la loro vita. Sì, ci riusciranno, si può fare anche a 30, 40 anni, però ci sarà una violenza, un lavoro enorme per riuscire a farlo.
E d'altronde, sai, esistono dei segnali abbastanza significativi che ormai il dominio del monoteismo comincia a inclinarsi in maniera proprio determinante, proprio perché cominciano a essere a passare delle ipotesi in cui il monoteismo di tipo cattolico, per quanto riguarda la nostra cultura, comincia a essere considerato proprio come secondario. Infatti già ci sono alcuni tentativi di riconoscimento delle religioni di fatto che esistono in Italia, e questo qua indica quando il monoteismo perderà la sua capacità di controllare dal punto di vista dell'influenza politica e giuridica la società, per lui sarà certamente finito, insomma. L'importante è sempre pensare di non essere soltanto cittadini soggetti a uno Stato, ma essere soprattutto cittadini che agiscono come cittadini, di avere una capacità propria e che ci permette di affrontare qualsiasi realtà. Sì. E soprattutto non pensate che vivono in una torre di avorio, o del fregarsi, o del prendersi le cure, o di pensare solo a se stessi, cioè di avere una visione non politica sia sufficiente delle cose. Io quando parlo di visione non politica intendo non che dovete pensare a un partito, a un'associazione, ma che dovete pensare come cittadini a quella dimensione in cui la società deve essere. E questo è fondamentale.
Quello che se tutti hanno notato, non esiste nel monoteismo nessuna ragione sufficiente, cioè nessun input sociale sufficiente per fermare quello che noi diciamo. Cioè, la condizione che i monoteisti ci pongono ogni volta che vengono a parlare da noi non è quella dibattiamo pubblicamente, confrontiamoci pubblicamente, ma è quella di vengo a casa tua a discutere, e se vengo a casa tua a discutere tu devi aver rispetto per me, cioè devi metterti in ginocchio davanti al mio Dio. Per cui l'unica condizione che hanno i monoteisti è quella di sottomettere le persone, e non hanno ragioni sufficienti da opporre a quello che noi diciamo, che siano funzionali alla vita degli uomini. Non esistono nel monoteismo. Pertanto, all'interno di un sistema di libertà religiosa che sia garantito per tutti, i monoteisti non hanno nessuna ragione sufficiente per sostenere le loro tesi. Cioè, adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, è un atto di criminalità in se stesso che non può essere giustificato in nessun modo. E l'unica cosa che possono fare i monoteisti è chiedere sottomissione a quello che fanno. Infatti, Francesco, abbiamo notato cosa è successo in questi anni, insomma.
Sì, ma infatti.
Cosa ci hanno detto? Voi non avete rispetto, voi non vi mettete in ginocchio, voi non riconoscete. Voi non avete nessuna ragione, non esatto. Avete una ragione, una.
Non potete chiedere di conoscere.
Una che sia ricchezza agli uomini, una sola, non esiste. Ed è allucinante, eh?
Sì, allora, se ti sei d'accordo, Claudio, potremmo ricordare gli appuntamenti. Sì. E dopo dare il via alle telefonate, se
perfetto.
D'accordo, visto che penso. Allora, io faccio una piccola carrelletta sugli appuntamenti del mese di marzo. Ricordo comunque agli ascoltatori che il discorso di tutti gli appuntamenti sono su internet, e su internet trovate tutte le possibilità di contattarci o di rimanere informati e collegati con noi. Perciò chiuso, soprattutto. Facciamo un po' di pubblicità a Yahoo, i gruppi di Yahoo. Vabbè. Esistono varie mailing list collegate a noi, alcune sono anche pubbliche, in maniera tale che delle persone li possono trovare le informazioni che gli servono. Perciò non stiamo neanche a gli dare tutti i siti, se qualcuno vuole appunto cercare le informazioni, già con le mailing list gli permette di avere un contatto immediato e quotidiano.
Facendo,
con noi.
Per trovarci, basta che scrivono Claudio Simeoni o Paganesimo o Stregoneria su qualsiasi motore di ricerca ultimamente e trovano tutto, per cui non c'è problemi di dare indirizzi e mail.
Ecco, allora io ricordo i vari appuntamenti di marzo che ci sono. Allora, l'appuntamento più vicino nel tempo è l'appuntamento per venerdì il 15 marzo, è appunto la follia controllata. Ci troviamo a Marostica in via Montereo 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, dalle 20:15 alle 20:45. Poi da lì si va sul luogo del dibattito, perciò il posto è conosciuto. Lì c'era la sede di Radio Gamma 5 prima dell'emittente regionale veneta, e avanza centrale, avanza comodo, e dopo da lì si può partire per andare alla sala della conferenza. Poi ricordo che giovedì 21 marzo, che è l'equinozio di primavera e che è l'inizio della primavera, non ci saremo né io né Claudio in trasmissione, in quanto le donne hanno scelto di questo giorno per ricordare molte cose, per ricordare di essere donne e una dimensione femminile anche della trasmissione. Perciò appunto giovedì 21 non ci sentirete, ci saranno appunto le donne che festeggiano a loro modo la festa delle donne. Poi un appuntamento molto importante a cui io invito tutti gli ascoltatori a partecipare è Bologna, domenica 24 marzo, c'è il secondo convegno nazionale pagano New Age. Noi siamo i pagani.
Sì, ci sono altre pagani. Forme religiose, ci sono anche dei buddisti, e ci sono anche Hare Krishna, sì. Altra gente.
Sì, ecco. Il convegno appunto è importante perché il secondo sarà presente appunto sia Claudio sia Silvano. Silvano è stato recentemente appunto in Germania, Polonia, Lituania, è stato anche in Lituania a prendere contatto col Concilio Mondiale delle Regioni Etniche, appunto porterà il saluto del Presidente del Concilio Mondiale delle Regioni Etniche e farà una piccola relazione su una divinità lituana che è stata tramutata dai cristiani in diavolo. Poi,
a proposito, sono arrivati i saluti di benvenuto da parte del Presidente del Congresso Mondiale delle Regioni Etniche, che ci ha praticamente accolto, insomma.
Sì, ma pare che appunto già avevamo firmato proprio materialmente i documenti appunto di accettazione e che siamo appunto entrati nel Consiglio Mondiale delle Regioni Etniche, che è una delle iniziative più intelligenti proprio che esistono in questo momento a livello pagano, proprio perché c'è la volontà dichiarata di costituire una realtà pagana radicata, e soprattutto tutto col discorso proprio pagano fondamentale, quella che è policentrica, cioè nel senso che non esiste un paganesimo, ma esistono molti paganesimi legati alla natura, alla storia, alle circostanze, all'ambiente degli uomini, e questi non essendo dominanti, non essendo assoluti, è giusto ed è naturale che trovano dei compagni di strada. Alla fine di questo mese, tralasciando tutti questi impegni così importanti, c'è un'occasione appunto, diciamo, di divertimento, di svago, di festeggiamenti, che è il 29 marzo, venerdì. Il venerdì santo appunto per i cristiani. Noi ci troviamo nella zona di Marostica, poi ci spostiamo lì vicino per la cena del musso, praticamente è una cena goliardica a balzo di carne di musso. Se esiste la possibilità di essere esentati per chi proprio non ce la fa a mangiare carne di musso, comunque è ben accetto questa cosa. Ecco, non è una cosa religiosa, è un'iniziativa puramente goliardica legata, per chi lo ha conosciuto, al nostro caro amico morto nel 93 e che si cominciò nell'ultima della sua vita a andare regolarmente con lui il venerdì santo a mangiare carne di musso. Nel momento in cui lui è morto nel 93 hanno continuato questa tradizione di ricordarlo con questa cena. Perciò chi vuole partecipare, chi vuole trovarsi in un ambiente diverso dalle trasmissioni e dagli incontri, può appunto partecipare alla cena del musso. Se Claudio sei d'accordo, diamo il via.
0700 049 700 838. Nella trasmissione di questa sera vi spiegherò come nell'antica Roma si usava anche una forma di pillola anticoncezionale e si usavano anche delle soluzioni antidolorifiche per il parto, altro che partorirai con dolore. Se lo fosse messo dove che andasse bene, sai quanta sofferenza in meno per le donne?
Beh, d'altronde su internet abbiamo fatto girare un testo vecchissimo, ancora degli anni 80, di un antropologo, che parlava della sessualità non procreativa, sì, in cui si dicevano che alcuni antropologi erano perplessi perché non riuscivano a comprendere come potesse esistere certe popolazioni un discorso di infertilità magica.
Ciao. Ciao, dimmi. Sono da Pierino la peste, perché come i partiti ogni tanto cambiano nome. Allora, mi ti dico una roba, a fare un confronto con chi, con i cattolici, se fare un confronto con chi che si è convinti che a sbagliare gli altri, totalmente impossibile. E il confronto che se tra gente che ha una capacità di portare avanti delle idee su cui crede, però quando chi si mette in discussione ascolta che quelli di altri. I cattolici, sta roba qua ne ha, perché sono tutti gli altri che sbaglia. Allora, è il confronto che c'è solo fra persone che vuole crescere, su cui si è fatto dei principi validi e che comincia a confrontarsi con altri che ha dei principi su cui crede e che su una base di una logica costruisce una realtà successiva o una convinzione successiva.
Sì.
Iori, qua i ha creato dei dogmi, gli ha creato una massa di conigli che sti dogmi qua da piqui, gli ha inculcati, violentandoli, e gli ha detto che non c'è alternativa al di fuori di questo, segno fuori della gente che ha paura, e su sta paura qua, Iori gli ha creato, e Anemarchi, Berlusconi, e puoi creare tutto quello che vuoi. Qua bisogna avere, se c'è ancora qualche dubbio, che per casi strani ha una capacità di ragionare per conto suo, non si casca dentro questo meccanismo qua e che insieme dice guarda che sta gente qua è fumo. E ora si risolve il problema, perché dite se sono da stregumi, non ho problemi, dite sia apprendista, mi sono arrivato. Oh, te saluto.
Ciao. Il problema non è soltanto Vanna Marchi, ma è anche i preti, anzi più preti.
Cioè, ma infatti, se a parte Vanna Marchi qualche prete fosse indagato, sì, non sarebbe male.
Ok, veloce, grazie.
Ciao. Vuoi dire questo, che legandomi al discorso che ha fatto sul radioascoltatore qua, vuoi dire che no, anzi, non è che abbiamo paura per niente. In realtà ha fatto delle guerre mondiali, in realtà ha sfruttato 60 anni qua paura del comunismo che vuoi spartire, mentre il greco vuoi ridistribuire, tu invece vuoi spartire. Allora adesso Berlusconi spartisce io, allora se peso il comunismo, allora paura ancora, allora comando sembra accesa, sembra io. Allora io il paraocchi non si può, mi scusa lui, l'unico che sembra, no?
È vero.
Ciao.
Sì, ma d'altronde la divisione che porta al monoteismo è semplice, cioè divide qualsiasi cosa, cioè separa la propria esistenza dalla vita complessiva.
Sì, ma voglio dire una robetta, Francesco, anche finché non arriva telefonata, voglio dire che a Pagnino, vedere soltanto Vanna Marchi o a Jennifer, sì, eccetera, che c'è anche il parroco Renato Tissò che vende le sue mani miracolose, ma lo fa gratis, è il parroco.
Sì, ma infatti sai, in tempo di 8 per 1000 si fa tutto.
Buonasera.
siete in diretta?
Sì.
Volevo solo un'informazione.
Dica.
Con chi posso parlare?
Con Parla con me, se inerente alla trasmissione.
E che state facendo in questo momento?
Sì.
No, avevi bisogno di un numero di telefono.
No, allora.
Collaboratore.
No, dovrebbe fare un'altra trasmissione. Ciao.
No, scusami. Pronto?
Sì, non do il numero di telefono per radio.
Chiama il numero di Franco.
Chiama Franco e ti dà.
Ma tu sei preoccupato, è una roba abbastanza urgente. Va bene, ok,
ciao.
No, chiaramente la trasmissione è quello che è, naturalmente dirà c'è Franco al 700-777-049 e potete parlare con lui eventualmente, ma io comunque non do numeri di telefono per radio, a meno che non siano cose pubbliche, insomma in ogni caso per radio non do nessun numero di telefono.
Sì, appunto io voglio ricordare, appunto diceva come Claudio, che la cosa più terrificante è il fatto che in Italia esistono migliaia di sacerdoti che fanno gli esorcisti,
sì,
che sono tutte quante forme di violenza, ma il problema non è tanto la violenza fisica, perché di fronte alla violenza fisica tutti sono capaci di percepirla. Il problema è che una certa educazione, una certa cultura implica nell'accettare come più pericolose le affermazioni di un esorcista, perché noi di fronte a una minaccia la percepiamo, ma di fronte alle affermazioni che sono criminali degli esorcisti ci sono milioni di persone che sono totalmente indifese, esatto, totalmente incapaci di capacità critica, sono indifese e non sono capaci di far niente, anzi ne sono rovinate nella loro esistenza, ne sono proprio marchiate.
Sottoporle una questione di questo tipo, sono una persona non vedente,
sì?
Ho perso su un treno uno zaino nero che mi è stato probabilmente rubato. È stato portato.
Sì, ma non è la trasmissione adatta per.
Non è la trasmissione,
no,
non è
non
la,
per
la
questo. No, no, no. È la trasmissione religiosa questa.
Se uno può chiamare Franco all'altro numero.
Sì, se magari telefona alle 2 del pomeriggio c'è Franco e lui fa anche queste cose di assistenza sociale.
Alle 2? Ah,
sì,
sì. È una radio religiosa allora.
No, questa è una trasmissione religiosa.
Scusi allora.
Ciao, prego.
No, vabbè, insomma.
Sì, ecco appunto quello che volevo dire, che purtroppo di fronte alle affermazioni degli esorcisti ci sono migliaia di bambini e di adulti, perché appunto il problema non sono solo i bambini, che sono veramente deformati nella loro natura, nella loro esistenza, perché pensate appunto quante paure vengono create. Quella persona di 35 anni che a Lecce uccide un'altra persona sicuramente è stata deformata nella sua cultura dalla presenza di sacerdoti che gli tirano fuori l'idea del Satana, del pericolo, dell'allarme, e ha affrontato una situazione del genere uccidendo un'altra persona. E di questa cosa non è che sia frutto soltanto suo, è frutto della cultura che gli hanno dato.
A proposito di massacrare bambini, Samuele di Cogne che le sta massacrando, non si riesce a capire chi che si sta a fare un omicidio.
Quella è una questione di polizia.
Oggi è arrivato, volevo chiederti il tuo parere. Oggi hanno detto che arrivano delle lettere che danno delle piste sataniche. Aspetta. Una di queste, il parroco, che è stata indirizzata al parroco, l'ha consegnata ai carabinieri.
Si è fatto bene.
Ecco, no, mi viene da ridere perché.
A meno che i carabinieri sono intelligenti e sanno come indagare.
Ma non ti sembra un mistero tutto quello che è successo?
No, assolutamente.
Semplicemente l'assassino si è ben protetto, cioè ha fatto un lavoro, probabilmente ha fatto bene. E farà bene i carabinieri a scoprire chi è. Chiaramente là bisogna chiaramente chiarire le condizioni. Ma guarda che le organizzazioni cattoliche, Aris, Gris, CIS, eccetera, no? E altri assassini che ci sono in giro, fanno sempre di queste operazioni. Ogni volta che c'è un assassino, ogni volta che c'è qualcosa di pseudo misterioso, mandano decine di lettere. Ci sono delle persone anche indagate per aver depistato.
Ma così, ti faccio un esempio molto semplice. Molto semplice di cosa.
Sempre.
Allora ti posso fare un esempio molto semplice, è successo diversi anni fa in Inghilterra. In Inghilterra la motorizzazione civile ha deciso di non distribuire più targhe col numero 666, non perché il 666 fosse un pericolo, ma perché la gente che aveva il 666 era talmente spaventata, talmente terrorizzata, che addirittura certa gente cristiana ortodossa, proprio in maniera integralista, compiva dei reati criminali dicendo sotto spirito dal fatto che aveva la targa 666. Addirittura c'è stato il caso di uno che ha cercato di uccidere il figlio con la macchina, perché aveva la macchina tra 666.
Beh, è chiaro che la stanno tentando di far loro hanno bisogno di un delitto satanista, solo che i satanisti non ci sono più, e questo è il loro problema, capisci?
No, ho capito. Ma però
cioè, gli unici bambini ci sono dei cristiani, basta. Cioè,
spero che dopo un mese, insomma, l'anno si sia riusciti a trovare.
È un delitto che la magistratura deve chiaramente risolvere, ma sì, è che lo risolveranno. No?
È questo che ti dicevo, cioè mi auguro che che facciano presto, perché sennò qua le piste, e poi sai, viene avanti qualsiasi a dire magari la cazzata più grande, sì, e questa diventa la verità, insomma.
Sì, ma
vabbè, dai. Grazie, ciao.
Ciao, beh, questa qua della pista satanista è la prima che sento, comunque.
No, ma mi avevano telefonato Franco oggi, stacco i telefoni, scusate perché ormai dovevo chiudere la trasmissione. Franco oggi mi aveva telefonato che c'è un articolo del genere sul Gazzettino. E allora mi ha detto, prova a dargli un'occhiata, anche, vabbè, probabilmente è di questo che si tratta, non è un problema. Ci vanno a nozze certi personaggi, abbiamo già messo in internet sulle nostre pagine, sia su Tripode, sia dove sono i miei libri, sia sulla Federazione Pagana, un articolo che va a denunciare questi atti di terrorismo. Gliel'ho mandato anche ai giornali, questo articolo che denunciava questi personaggi che fanno questi atti di terrorismo. Probabilmente non gliene fotte un cazzo, perché probabilmente ai giornalisti conviene che la gente venga ammazzata e che qualcuno spari cazzate, così vendono giornali. Sembra che ci sia una collusione di fatto o in essere fra queste cose, insomma. Chi spara cazzate, chi
sì, no, pubblica. Ma d'altronde sai, certe volte questi esperti di sette o esperti di cacciatori satanisti, mancano di materia prima, cioè mancano di satanisti, sì, satanisti. Mancano di satanisti, ci pensano loro a creare le circostanze,
c'è una condanna dei satanisti l'altro giorno, davvero, comunque non sto scherzando, a Bologna sono stati condannati a un anno e mezzo circa, no? Dei satanisti, i giornali hanno titolato condannati i satanisti, no, non sono stati condannati i satanisti, erano dei teppisti che facevano delle cazzate, che sono stati anche cacciati via da parecchi circoli, no? Anche dai bambini di Satana, sono stati cacciati via e sono stati presi sul fatto nel fare ste cazzate. Naturalmente il danneggiamento è un reato,
sì.
E il danneggiamento lo paghi, ma avrebbero danneggiato comunque qualunque altra cosa avessero fatto, perché non c'è un'ideologia satanista del danneggiamento, e sono stati condannati per danneggiamento, però nessuno ne ha riempito più di tanto le pagine dei giornali, perché giustamente la legge deve fare il suo corso. Francesco, chiudiamo qui la trasmissione.
Io appunto ricordo sempre internet, su internet ci trovate i collegamenti, i riferimenti, le informazioni, le notizie, e ricordo appunto fra tutti gli appuntamenti, l'appuntamento più vicino, che appunto è il 15 di marzo, che è venerdì, con appunto la conferenza di Claudio. Va bene, io vi saluto.